Então. Allora, pronti per la seconda parte? Abbiamo concluso il capitolo 9. Bisogna stare zitti. Sì, oggi avete recuperato. Meglio, meglio così. Concluso il capitolo. Si sente, sì? No. Amaro? Voce, sì. Adesso la prossima volta verrà quello vecchio che si era rotto, questa è una musarola che dà fastidio. Concluso il capitolo 9 di Marco, inizia il decimo e incominciano già ad addensarsi le nubi su Gesù. Non si sente? Amaro? Ho acceso? Sì, ho acceso. Vediamo un po' l'audio. Forse. Prova, prova, sì, prova, ecco. Va meglio adesso, sì, si sente bene. Allora, concluso il capitolo 9, col capitolo 10 cominciano ad addensarsi le nubi su Gesù. Gesù, scrive l'Evangelista, il capitolo 10, versetto 1, partito di là, Gesù lascia definitivamente la Galilea. La Galilea era la regione dove era cresciuto, dove aveva predicato, dove aveva chiamato i suoi discepoli. E adesso lascia questa regione e incomincia il cammino verso il sud, verso la Giudea, per andare a Gerusalemme, dove si scontrerà con l'istituzione religiosa e sarà assassinato. Partito di là, si recò verso il confine della Giudea, al di là del Giordano, e il riferimento al Giordano è un riferimento all'Esodo, quando gli ebrei sono entrati nella terra promessa, hanno dovuto valicare il fiume Giordano per entrarvi. Ora, l'Evangelista vuole indicare che tutta l'attività di Gesù è un nuovo esodo, una nuova liberazione, non più da una terra di prigionia, ma da un'istituzione religiosa che aveva reso le persone prigioniere. E accorsero di nuovo le folle verso di lui, e come era solito, insegnava loro di nuovo. C'è un'affluenza di gente, di folle, nei confronti di Gesù che lo segue dove va. È iniziato il nuovo esodo. L'Evangelista presenta Gesù come il nuovo Mosè e le folle come il popolo che lascia la schiavitù per entrare nella libertà. Perché mai queste folle seguono Gesù? L'Evangelista ce l'ha detto già in precedenza. Il modo di insegnare di Gesù era completamente diverso. Nell'insegnamento di Gesù non ci sono obblighi, imposizioni, ma ci sono tutte offerte, proposte. Il messaggio di Gesù è la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Qual è la massima aspirazione di ogni uomo? La felicità. Ebbene, Gesù dice che la volontà di Dio consiste proprio in questo, rendere l'uomo pienamente felice. Ecco perché tutto il suo insegnamento, ma ormai per chi è pratico del Vangelo sa che tutto tutte le volte che Gesù insegna e tutte le volte che questo insegnamento crea entusiasmo da parte delle folle, subito scatta l'allarme. Chi vengono fuori? Eccoli. E avvicinatosi alcuni farisei. Non sopportano l'attività di Gesù. È strana questa inimicizia tra questi farisei, lo sappiamo, il termine fariseo indica separato, sono le persone che osservavano radicalmente tutti gli insegnamenti, le prescrizioni della legge e erano considerati i santi di Israele. È strano, come mai questi che erano considerati più vicini a Dio, quando Dio si manifesta in Gesù, non solo non lo riconoscono, ma addirittura lo detestano? Quindi c'è questa stranezza di questi farisei che sono sempre nemici, nemici che poi vedremo mortali di Gesù e capiremo perché. E avvicinatisi alcuni farisei lo interrogavano se è permesso a un marito ripudiare la moglie per tentarlo. È strana l'azione, dice, lo interrogavano se è permesso a un marito ripudiare la moglie. Certo che è permesso. Non c'era nessun problema, da sempre si era fatto. Lo stabiliva la parola di Dio, la legge divina, il libro del Deuteronomio. Stabiliva che si poteva ripudiare la moglie. Come mai chiedono a Gesù se è permesso o no? Non è che vogliono apprendere, ma vogliono accusare, e infatti, scrive l'Evangelista, per tentarlo. Gli evangelisti sono atroci nei confronti dei farisei e di tutta la casta sacerdotale al potere. Attenti, quelli che a voi sembrano dei santi per i loro atteggiamenti, per il loro stile di vita, per gli abiti, per i distintivi religiosi che portano, e sembrano i più vicini a Dio, attenti, sono in realtà emissari del diavolo. E infatti l'evangelista usa il verbo tentare, lo stesso che si adopera per il diavolo. Quindi queste persone che sembravano tante vicine a Dio, l'evangelista dice attenti che sono in realtà sono dei diavoli. Perché, chiedono a Gesù, se è permesso a un marito ripudiare la moglie? Abbiamo detto che le folle seguono Gesù perché sentono un insegnamento. E qual è l'insegnamento? L'insegnamento di Gesù, che abbiamo visto nei capitoli precedenti, che Dio è amore e in Lui è esclusa qualunque forma di potere, di dominio e di sopraffazione. Il potere, in questo Vangelo, è rappresentato dal diavolo, ma non da Dio. In Dio non c'è alcuna forma di potere. Allora Gesù ha già denunciato che tutti coloro che vivono nell'ambito del potere saranno acerrimi nemici mortali di Gesù e dei suoi discepoli. Ogni società, a quel tempo come oggi, ha delle basi, delle colonne che non si possono neanche scalfire. Quali sono queste colonne, questi valori sacri? Per valore sacro si intende un valore che è talmente importante per la difesa del quale si può sacrificare la propria vita e anche togliere la vita degli altri. Questi valori sacri in ogni società erano rappresentati da Dio, patria e famiglia. Quello che accomuna questi valori è il potere e la sottomissione. Il potere di Dio attraverso i suoi rappresentanti religiosi, la sottomissione dei fedeli, il potere dei re, dei governanti, la sottomissione, e nella famiglia il potere assoluto, indiscusso, da parte dell'uomo, del maschio, sopra la moglie e sopra i figli. Ebbene, Gesù dirà che questi che sembrano valori sacri, in realtà sono valori satanici, valori diabolici, perché sono contrari al piano del Padre sull'umanità. Ecco perché Gesù proporrà di sostituire al posto di Dio, Dio è il nome della divinità in ogni religione, Gesù proporrà di sostituire al nome di Dio il Padre. Se in nome di Dio si può togliere la vita agli altri, e la tragica storia anche presente ce lo dimostra, in nome del Padre si può soltanto comunicare vita. Al posto della patria, la patria cosa significa? Una nazione che ha dei confini, e adesso vediamo di nuovo la storia dei ponti, dei muri, dettati dagli egoismi e dagli interessi nazionali. Allora Gesù al posto della patria viene a proporre abolire tutti i confini per far posto al regno di Dio. Il regno di Dio non riconosce quei confini che gli uomini per il loro interesse, per i loro egoismi e per le tradizioni hanno erette. E Gesù è venuto a distruggere anche la famiglia, intesa come comunità legata ai vincoli del sangue. I vincoli del sangue per Gesù non servono assolutamente niente. Lo riprova il fatto che basta un'eredità non divisa bene, vedete che i vincoli del sangue non vincolano più di tanto. Allora al posto della famiglia una comunità dove non è più legata dal sangue, la famiglia è legata dai vincoli del sangue, una comunità che vive lo stesso ideale. Questa è la proposta che ha fatto Gesù. Quindi Dio, padre e famiglia ha la caratteristica comune del potere. Allora i farisei perché vanno da Gesù con questo interrogativo? Perché hanno sentito questo discorso di Gesù che elimina ogni forma di potere. E dietro la domanda c'è, ma mica vorrai eliminare il potere anche nella famiglia, dove il marito è il padrone indiscusso della moglie? Il marito, in ebraico, si dice Baal, che significa padrone o signore. Questo è il nome del marito, padrone, signore. Quindi la moglie Betulà significa la posseduta dal padrone. Allora, mica vorrei scalfire anche il senso del potere che c'è all'interno della famiglia, dove il marito è il padrone indiscusso della moglie. Allora chiedono a lui se è permesso ripudiare la moglie per tentarlo. Ma egli, rispondendo, disse loro: che cosa, attenzione cosa dice Gesù, che cosa vi comandò Mosè? È strano che Gesù si rivolga così. Mosè è l'emissario di Dio, il portavoce di Dio. La legge di Mosè è la legge di Dio ed è per tutto il popolo. Non è che Mosè ha scritto per i farisei, Mosè ha scritto per tutto Israele. Qui perché Gesù non dice, ma egli rispondendo disse loro, che cosa ci ha comandato Mosè? Gesù prende le distanze, che cosa vi ha comandato Mosè? Gesù è venuto a proporre un rapporto con Dio che non è più basato sull'osservanza della legge di Mosè, ma sull'accoglienza dell'amore del Padre. Mentre il credente, secondo la legge di Mosè, era colui che obbediva a Dio osservando le sue leggi, per Gesù il credente è colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Quindi Gesù prende già le distanze, già questa domanda è irritante. Che cosa vi ha comandato a voi, Mosè? Quindi Gesù si tira fuori. E si dissero, Mosè ha permesso di scrivere un libello di ripudio e di mandarla via. I farisei citano il libro del Deuteronomio. Ecco di nuovo ritorno al discorso, attenti che la Bibbia è la parola di Dio, ma è scritta dai maschi. Quindi questa parola di Dio è stata filtrata attraverso gli egoismi, gli interessi dei maschi, che se la sono sempre trasformata a loro favore. Non dimentichiamo che nella Bibbia tutti i danni, tutti i mali sono sempre causati da chi? Mai dai maschi, ma sempre dalle femmine, sempre le donne, la causa del male. Allora il libro del Deuteronomio è la parola di Dio. Parola di Dio si intende una parola che è valida per sempre, una parola eterna e immutabile. Allora questa parola dice, quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli, e qui era il problema, ha trovato in lei qualcosa di vergognoso. Scriva per lei un libello di ripudio, il libello di ripudio è un semplice foglio, dove l'uomo scriveva tu da oggi non sei più mia moglie, lo metteva in mano la moglie e la moglie lo dice qui, e glielo consegni in mano e la mandi via di casa. Quindi vedete che ripudiare la moglie è facilissimo, è semplicissimo. Il problema al tempo di Gesù era capire dunque se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso. Allora cosa significa che non trova grazia e che cos'è vergognoso? Abbiamo per fortuna le cronache del tempo, in quel patrimonio di ricchezza della spiritualità ebraica, che va sotto il nome di Talmud, insegnamento, c'è un intero trattato del Talmud che è dedicato al ripudio. E qui a un certo momento si legge in questo trattato, gli Shammaiti, allora al tempo di Gesù c'erano due scuole di pensiero. Una, c'era il rabbino Shammai, rigore inflessibile, era rigore. L'altro era Hillel, manica larga. Poi c'era Akiba, questi erano i principali, Shammai e Hillel. Però c'era un terzo, Akiba, che più che larga era, adesso lo vedremo, era l'abordante. Allora, gli Shammaiti, tra quelli che seguono questo Rabbi Hillel, dicono che non si può ripudiare la propria moglie se non perché si è trovato in lei qualcosa di vergognoso. Secondo quello che è detto nel Deuteronomio, ha trovato qualcosa di vergognoso. Gli Hilleliti, quelli che seguono Hillel, dicono che si può ripudiare la moglie anche se ha bruciato il pranzo. Quindi un motivo di ripudio della propria moglie è il pranzo. Rabbi Akiva diceva anche se ha trovato un'altra più bella. Rabbi Akiva, naturalmente era il più seguito, dice: se al mattino, aprendo gli occhi e guardando il volto di tua moglie, non è più di tuo gradimento, scrivi per lei il libello di ripudio e mandala via. Quindi questa forma di ripudio era un'ingiustizia. Come si faceva per limitarla? La dote. La dote rimaneva di proprietà della donna e non del marito. Allora i mariti, per conservarsi la dote, spesso non ripudiavano, quindi per arginare. Una di queste maniere in quella cultura era, ma lo vediamo anche oggi, avete fatto mai caso quando vediamo immagini, specialmente dell'Africa, di queste persone che veramente vivono in povertà, ma troviamo alle caviglie di queste donne dei bracciali d'oro massiccio. E cos'è? E perché alla caviglia? Viene messa alla caviglia della bambina quando è ancora piccola, in modo che crescendo poi non si può più sfilare, in modo che il marito, a meno che non amputa il piede alla donna, per tenersi l'oro se la tiene. Questo per dirvi che naturalmente quello che ai nostri occhi è una grave forma di ingiustizia. Non si tratta qui assolutamente di divorzio, ma di ripudio, che era un potere dell'uomo nei confronti della propria moglie, ma non della moglie nei confronti del proprio marito. Quindi era questo che chiedono a Gesù. Ebbene, versetto 5, Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, il cuore nella cultura ebraica non è come per noi la sede dell'affetto, ma è la mente, per la durezza del vostro cuore vi scrisse questo comandamento. Qui Gesù rischia di essere ammazzato seduta stante. Perché? Perché questo? Perché sempre nel Talmud si legge: tutta la Torah, cioè la legge, è del cielo. No, se qualcuno dice tutta la Torah è dal cielo, cioè da Dio, meno quell'unico verso che Mosè ha pronunciato con la sua bocca, a costui si deve applicare il testo, ha disprezzato la parola di Dio, quindi è considerato un bestemmiatore e va eliminato. Cioè, se qualcuno osa dire che non da Dio, non da Mosè, viene questo brano, ma che quella parola ce l'ha messa Mosè stesso o qualcun altro, questo è un bestemmiatore. E questo per cos'è? Per difendere quel castello che noi chiamiamo Bibbia, parola di Dio. Perché l'operazione è pericolosa. Se noi cominciamo a dire che della Bibbia, beh, questo non può venire da Dio, togliamolo. Questo no, questo è stato aggiunto da Mosè, oppure non è da Mosè, togliamolo. Questo non c'entra niente. E voi capite, togli la zeppa, togli l'altra, c'è il rischio che crolla tutto quanto. Allora la Bibbia non si tocca, è tutta insieme parola di Dio. Perché se si comincia a fare questa operazione di discernimento, ma che cos'è che veramente viene da Dio? E che cosa ci ha aggiunto Gesù? È chiaro, dice, per la durezza del vostro cuore vi scrisse questo comandamento. Cioè Mosè ha tradito la volontà di Dio. Per andare incontro al vostro egoismo vi ha scritto questa norma che è adatta a voi. Ma questo non era nel piano originario di Dio. L'accusa di Gesù è tremenda. Allora, l'abbiamo già detto altre volte e ci serve, quando leggiamo la Bibbia, quale possibilità abbiamo di discernere, ma questo che leggiamo, sia dell'Antico o del Nuovo, viene da Dio o no? È chiaro, bisogna leggerla nello spirito di colui che l'ha ispirata, il Creatore. Tutto quello che concorre alla vita, al bene, al benessere, alla felicità degli uomini, viene da Dio. Tutto quello che limita la felicità, l'ostacolo, lo impedisce, non può venire da Dio. Questo è un criterio. Allora dice Gesù, quindi per la durezza del vostro cuore vi scrisse questo comandamento. Però dal principio della creazione, ecco, Gesù salta a pieni passi la legge. Gesù non si interessa della legge di Mosè. Ritorna al disegno originario, alla creazione. Però al principio della creazione, maschio e femmina li fece. A causa di questo l'uomo lascerà suo padre e la madre. Gesù prescinde dalla legge e si rifà al racconto della creazione, e privilegiando dunque il racconto della creazione, scusate, per spiegare meglio, allora nella Bibbia ci sono due filoni, una quella che è stata scritta dai sacerdoti del Tempio, sacerdoti nel Tempio, e sono, oggi li definiremo conservatori. Altri sono i testi scritti nei circoli profetici, quindi dei profeti, e sono questi quelli aperti al nuovo. Allora, cosa succede? In questi testi della Bibbia si correggevano l'uno con l'altro, perché i profeti scrivevano una cosa, arrivavano questi che aggiungevano un'altra. Allora, oggi abbiamo la testimonianza di questi testi, con le correzioni, le aggiunte, soprattutto dei sacerdoti nei confronti dei profeti. Il testo scritto in ambito profetico è che Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Piena parità dell'uomo e della donna, e entrambi sono immagine e somiglianza di Dio. E questo era inaccettabile nella cultura del tempo, una cultura patriarcale, maschilista. Allora non l'hanno cancellato, perché sempre proviene da Dio, ma i sacerdoti hanno riscritto la creazione e hanno detto che no, Dio ha fatto addormentare il primo uomo, quando era sotto anestesia gli ha tolto una costola, ha manipolato la costola e ha fatto la donna. Quindi non è vero che Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. L'uomo è immagine di Dio, la donna viene da una costola dell'uomo. Quindi Gesù si rifà alla versione dei profeti, però dal principio della creazione maschio e femmina li fece, a causa di questo l'uomo lascerà suo padre e la madre e si unirà sua moglie. Gesù rivendica anche un uso che ormai non c'era più. Non era più l'uomo che prendeva l'iniziativa di prendersi moglie. Al tempo di Gesù i matrimoni erano combinati dalle famiglie. Erano combinati dalle famiglie prima ancora che nascessero i figli. C'erano dei vicini, si mettevano d'accordo. Dice, se a te nasce un figlio, a me una figlia, li facciamo sposare in modo che la proprietà rimane. Non era pensabile l'idea che abbiamo oggi di un uomo o una donna che scegliesse il proprio sposo o la propria sposa. E invece Gesù si richiama a questo, al disegno della creazione prima che la legge ingarbugliasse tutto. E saranno i due una carne sola, perché non sono più due, ma una sola carne. Concludiamo qui, che poi dopo Riccardo, quando riprenderà tutto questo per esaminarlo meglio. Ciò che dunque Dio congiunse, un uomo non separi. Gesù si rifà al disegno della creazione, e cosa vuol dire? Che l'uomo e la donna trova nel proprio partner un amore più forte e una sicurezza più grande di quella della famiglia d'origine. Il padre chi è? Il padre, in quella cultura, ma anche la nostra, è quello che assicura la protezione. La madre chi è? La madre è quella che offre un amore incondizionato. Allora dice Gesù, l'uomo lascerà il padre e la madre perché trova nell'altra persona una sicurezza ancora più forte e un amore ancora più grande di quello della famiglia d'origine. I due si fondono e diventano una sola cosa. Allora quando si diventa una sola cosa, questa non si può separare. Naturalmente questa volta, ma lo vedremo le prossime volte, questo non solo non contenterà i discepoli, ma manda in crisi i poveri discepoli di Gesù, ma lo vedremo la prossima volta con Riccardo, che diranno, beh, a sto punto allora non conviene sposarsi, perché se non si può più ripudiare, non conviene sposarsi. Bene, allora concludiamo qui la parte espositiva, adesso come sempre c'è spazio per voi, per le domande, per gli incontri. Se c'è Amaro, ecco il nostro Amaro. Allora intanto ecco sì. Amaro c'è.
Salve.
Sì, c'è.
C'è. Sono Giulia, sono in divisione. C'è stato un periodo storico in cui ci si è arrovellati tanto attorno ai criteri di storicità dei Vangeli, no? Come vengono valutati oggi alla luce di quello che ci ha detto?
Sì, è un tema che abbiamo trattato, avete compreso la domanda. Qual è la storicità dei Vangeli? Allora, il dato di base è questo. I Vangeli contengono elementi storici, ma non sono storia, bensì teologia. Non vogliono trasmetterci dei fatti, ma delle verità. I Vangeli non riguardano la cronaca, ma riguardano la fede. Per questo nei Vangeli ci sono grandissime differenze tra l'uno e l'altro, ma la linea comune, il messaggio che vogliono trasmetterci è identico. Le modalità dipendono dall'autore, da chi sono i destinatari dell'opera dell'autore, e quindi il linguaggio, la cultura del tempo, per cui nei Vangeli si prendono elementi storici, indubbiamente ci sono, ma non è possibile ricostruirli. Noi, oggi, se vogliamo saperlo dal punto di vista storico, non abbiamo la certezza di neanche una sola parola che appare nei Vangeli sia stata realmente pronunziata così da Gesù. Perché gli evangelisti non ci vogliono trasmettere le parole, ma l'insegnamento. Fin dall'inizio la Chiesa andava in crisi vedendo perché la Chiesa ha scelto quattro Vangeli, uno diverso dall'altro, addirittura in contrapposizione. Non ne bastava uno. Perché ne ha scelti quattro? E perché le differenze? Allora, in passato si spiegava in maniera che a noi oggi fa sorridere, ma era l'epoca. Per esempio, se vogliamo sapere le beatitudini, quante sono e dove Gesù le ha pronunziate? Nel Vangelo di Matteo si legge che Gesù salì su un monte e pronunzia otto beatitudini. Nel Vangelo di Luca c'è scritto sceso in luogo pianeggiante e pronuncia quattro beatitudini. Allora Gesù ha pronunziato otto beatitudini su un monte o quattro in luogo pianeggiante? Una volta la spiegazione era ingenua, dice bene, che c'è? Una volta era sul monte, c'era Matteo, ha scritto le otto, un'altra volta in un luogo pianeggiante ha scritto l'altra. Oppure Gesù insegna una sola preghiera in tutta la sua vita, brevissima, il Padre nostro. Ma quale ha pronunziato? Quella che ci ha trasmesso Matteo o quella che ci ha trasmesso Luca, che è diversa? E anche qui la spiegazione, beh, una volta c'era Matteo, una volta c'era Luca, però dove questo ragionamento non può andare è l'ultima cena. Nell'ultima cena abbiamo tre versioni differenti l'una dall'altra. Allora non puoi dire, beh, una volta c'era l'ultima cena con Matteo e poi c'era... perché? Allora, se noi vogliamo sapere, ma Gesù, quando ha preso il pane, cos'è che ha detto? Quando ha alzato il calice, cos'è che ha detto? Ha preso prima il pane e poi il calice, oppure... Non lo sappiamo, perché ogni evangelista ci dà la sua indicazione. Allora, qual è il significato? Il messaggio è identico, le modalità differenti, fino a che arriviamo alla resurrezione. La resurrezione è un fatto straordinario, ci vorrebbero qualche elemento storico. Se noi andiamo a vedere il Vangelo di Giovanni, sembra quello più logico. Gesù è morto a Gerusalemme, i discepoli stanno rintanati a Gerusalemme, Gesù risuscita a Gerusalemme, cosa fa? Per la prima volta si manifesta ai discepoli che sono chiusi a chiave per paura, no? È più logico. Andiamo a vedere il Vangelo di Matteo, Gesù dice no, dite ai miei discepoli che se mi vogliono vedere vadano in Galilea, là mi vedranno. Ma perché ritardare un avvenimento così importante come la prova della risurrezione di 3-4 giorni? Poi scrive l'Evangelista che allora i discepoli si misero in viaggio verso la Galilea e andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù non ha indicato nessun monte. Poi non dice su un monte, su il monte con l'articolo determinativo. Ebbene, Gesù, quando i discepoli salgono sul monte, si manifesta a loro. Qual è questo il monte? È il monte delle beatitudini. Cosa ci vuol dire l'Evangelista? l'esperienza del Cristo risuscitato non è un privilegio che è concesso a poche persone 2000 anni fa, ma una possibilità per i credenti di tutti i tempi. Come? Bisogna andare a Galilea sul monte delle Beatitudini. Cosa significa questo? Non è, si tratta di fare un viaggio. L'accoglienza del messaggio di Gesù permette di sperimentare che Cristo è risuscitato. Questo è il messaggio che tutti gli evangelisti dicono. Poi dopo le modalità sono differenti. Quindi oggi noi non abbiamo la certezza di un solo episodio che sia scritto così, che sia storicamente avvenuto come scritto, perché gli stessi evangelisti ce li presentano in maniera diversa. Basta vedere per esempio nel Vangelo di Marco, dopo la richiesta di Giacomo e Giovanni, nel Vangelo di Matteo, Gesù incontra due ciechi. I due ciechi sono l'immagine di Giacomo e Giovanni che hanno occhi per vedere ma non vedono. Nel Vangelo di Marco, lo stesso episodio, perché non ci sono altri ciechi a Gerico, c'è un solo cieco. Allora si voglio sapere, ma Gesù entrando a Gerico ha incontrato due ciechi o uno? Ci è passato una sola volta, perché Matteo ci scrive due ciechi e Marco ci scrive uno? E Marco stranamente di questo cieco mette pure il nome, dice che si chiama Bar, Bar significa figlio in aramaico, e Timeo, Timeo invece è greco, che significa onore, onorato, ecco perché è cieco, è immagine del discepolo, perché vuole l'onore. Vedete lo stile del letterario degli evangelisti? Non gli interessa trasmetterci un episodio storico. Gesù avrà incontrato un cieco, gli avrà restituito la vita. Ma non è questo che l'evangelista ci vuole dimostrare. Nella figura di questo cieco, l'evangelista ci presenta questi discepoli che hanno orecchie per ascoltare e non capiscono. Hanno occhi per vedere e non vedono. Ecco perché nel Vangelo di Matteo sono due, esattamente come Giacomo e Giovanni. Nel Vangelo di Marco è uno, ma il nome è tutto un programma. Mentre Gesù dice un profeta non è, e usa in greco è atimeo, che significa disprezzato, sapete là, disprezzato, questo è il discepolo che invece cerca l'onore. Allora se cerchi l'onore, sei cieco, non puoi capire chi sia io. Quello che accomuna i due e il cieco, si rivolgono a Gesù, come lo chiamano? Figlio di Davide. Ecco perché sono ciechi. Pensano che Gesù sia un messia come Davide, il re guerriero, il re violento. Ma Gesù, ecco perché sono ciechi, Gesù non è il figlio di Davide, Gesù è il figlio di Dio. Se c'è ancora un'altra domanda, poi andiamo giù per celebrare l'Eucaristia. Sì, ci vuole il microfono perché... No, ma sentono così anche le persone che sono collegate.
Allora, tu parli, mi sentite, del Talmud, no? Ne avevamo parlato anche in Terra Santa, che, dove è descritta la donna succube del marito. Io ho sentito una frase, forse non è giusta, detta da Benigni, sulla donna che mi piace tanto e me la ripeto spesso, ecco perché ti chiedo conferma se è vera. Lui ha detto che nel Talmud c'è scritto: guai a chi fa piangere una donna, Dio conta le lacrime della donna.
È sì, l'ho sentita anch'io, dunque il Talmud è una miniera immensa. Io, te l'hai trovata mai questa frase che Benigni ha citato? No?
È un mare, si chiama il mare del Talmud.
Sì, non...
Quale rabbino, in quale contesto l'ha citato?
Comunque sul Talmud, allora.
Bisogna vedere. Sì. Allora...
Allora salutiamo.
Amaro, rimani qua.
Salutiamo gli amici che seguono tramite live stream del sito nostro qui di Montefano. Sono in 43, c'è Fabio da Napoli che chiede: Gesù critica un'interpretazione farisaica della legge o la legge stessa? La critica che fa Gesù. E Cristina di Oderzo, penso che lo scrivo bene, sullo scandalo, quando ci capita di essere incoerenti, perché non viviamo in maniera fedele, così chiara il messaggio, l'accorgersi e rimediare a questa incoerenza equivale a tagliarsi la mano? Sarebbe un po' l'immagine.
Sì, dunque allora per Fabio, Gesù, aspetta, Gesù non critica un'interpretazione farisaica della legge, Gesù prende le distanze della legge. Gesù vuol far comprendere che quello che viene presentato come volontà divina non è per niente volontà divina, anche se contiene elementi che provengono da Dio. E il criterio, quello che fa discernere, appunto l'abbiamo visto, è il bene dell'uomo. Quindi nella legge divina ci sono indubbiamente elementi che provengono da Dio e Gesù raccoglie, basta pensare il desiderio di Dio, che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Questo Gesù lo fa suo, ma tanti altri elementi non lo sono, quindi non è soltanto un'interpretazione farisaica, indubbiamente, ma anche la legge stessa. E l'altro di Cristina...
Quando uno se ne accorge di qualcosa che non è coerente con il vivere, mettere in pratica il messaggio, se questo
è quello che diciamo prima, nessuno ci obbliga a seguire Gesù, non siamo obbligati, però se lo facciamo non possiamo permettere che il nostro comportamento sia scandalo per gli altri, è quello che poi la gente, sapete, comunemente dice, guarda quello, va tanto in chiesa, è peggio degli altri, questo è lo scandalo. Bene. Allora, già che siamo tutti prima dell'Eucaristia, che molti non ci saranno, allora il 6 Riccardo ha compiuto gli anni. E il 20, vieni Amaro, così ti vedono anche gli amici collegati. E il 20 li compie il nostro Amaro, che... Però... Glieli facciamo oggi gli auguri perché poi martedì parte, va per le vacanze di Natale in Portogallo, poi come sapete lui ha concluso il suo periodo qui, ha già fatto 4 anni al Centro Studi Biblici, con giugno ci lascia perché poi si è iscritto all'Università di Storia dell'Arte. Ecco, io credo che siamo fortunati perché ognuno per il suo aspetto abbiamo 2 grandi artisti. Riccardo è un artista della parola, con la capacità, è vero? La capacità che ha Riccardo di entrare nel testo della scrittura è unica. Ci voleva soltanto lui per entrare e far comprendere quel libro che sembra scritto da uno che si è fatto le canne, che è il libro dell'Apocalisse. Lui è riuscito a renderlo attuale e vivacissimo. E Amaro è stato un regalo inaspettato e prezioso del Signore per la nostra comunità, per tutti noi, perché non solo quel grande artista, conoscete i suoi disegni, potete visitare la sua pagina Facebook, ma per l'attenzione, il Signore veramente ci ha mandato un angelo custode che si prende cura a volte eccessiva della nostra salute, con la sua sensibilità, con la sua attenzione, col suo servizio, e quindi la sua è stata una presenza molto molto ricca per noi. Allora auguri a tutti e due, andiamo a celebrare nell'Eucaristia. È rosso, Amaro, è rosso.